Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata. Vi parlerò oggi del saluto che Santo Padre Leone XIV ha rivolto al pellegrinaggio giubilare della Chiesa greco-cattolica ucraina, avvenuto sabato scorso, 28 giugno, appunto in occasione del pellegrinaggio per il Giubileo che si è svolto sotto la guida dell'Arcivescovo Maggiore di Kiev, Shenouk, a Roma in occasione del Giubileo da parte della Chiesa greco-cattolica di Ucraina. La Chiesa greco-cattolica è una Chiesa di rito orientale, cioè che fa parte non della Chiesa latina, ma di quelle chiese che sono nate attorno all'Asia, che nel primo millennio erano in comunione con Roma, nel senso che riconoscevano il Vescovo di Roma, il primato al Papa, questo fino allo scisma del 1054, benché avessero una liturgia diversa, la liturgia bizantina da Bisanzio, che era la loro capitale, che poi divenne Costantinopoli quando l'imperatore Costantino la fece ricostruire, ampliare, eccetera, e volle intitolarla al suo nome. E rimarrà fino alla sconfitta da parte dell'impero romano d'Oriente, da parte dell'impero ottomano, con l'invasione di Costantinopoli nel XV secolo. Le chiese di rito orientale avevano una liturgia appunto bizantina, hanno un codice di diritto diverso, un codice di diritto canonico orientale, quindi una serie di leggi che regolamentano la vita delle chiese diversa, ma sono state avevano una teologia, una spiritualità diversa, non vuol dire in contrasto, non vuol dire in contrapposizione, vuol dire diversa, una cultura diversa, una spiritualità diversa, ma sempre nell'ambito dell'ortodossia, cioè della fedeltà alla rivelazione di Cristo. Cioè Cristo veniva adorato, amato, seguito secondo modalità liturgiche, teologiche, pastorali, politiche diverse, come è logico che sia anche quando la fede diventa cultura in un contesto diverso, perché come sapete la fede cristiana, cioè la fede nella rivelazione di Dio in Cristo, può dare vita a culture diverse, perché incontra culture diverse che devono essere purificate, cioè deve essere eliminato tutto quello che è in contrasto con il Vangelo e con la legge naturale, ma tutto il resto, la storia, la cultura, la spiritualità, può essere mantenuto nella propria diversità e andare d'accordo con la fede cristiana. Cioè la fede, come diceva San Giovanni Paolo II, deve diventare cultura, ma non deve diventare necessariamente una cultura, perché la fede nella la rivelazione rispetta le diverse culture umane che incontra, naturalmente purificandole alla luce del Vangelo in ciò che queste culture hanno di contrastante con l'insegnamento del Vangelo, ma anche con la legge naturale. Faccio l'esempio, non so, quando i cristiani arrivarono nelle Americhe, incontrarono delle antichissime culture, la cultura Incas, per esempio la cultura Maya nell'America meridionale, che prevedevano per esempio i sacrifici umani. Ora, questo era non solo contrario alla rivelazione cristiana, ma contrario alla legge naturale, cioè non si può immaginare di sacrificare un bambino, un uomo innocente per onorare Dio, che idea della divinità c'è dietro tutto questo. Quindi queste religioni che avevano anche degli aspetti positivi, ma erano ammalate, ammalate gravemente di cose che entravano in conflitto o col Vangelo o con alcuni principi elementari di diritto naturale, come appunto il fatto che prevedevano dei sacrifici umani. Ma detto questo, poi è evidente che la fede, la rivelazione, diventa cultura in culture diverse, e quindi può dare vita, ha dato vita anche a cristianità diverse. La cristianità occidentale è quella che fa capo a Roma, è diversa dalla cristianità orientale che faceva capo a Costantinopoli. Ci sono i padri greci e i padri latini, i padri della Chiesa latini, il più famoso dei quali è per esempio Sant'Agostino, e ci sono anche i padri greci, i padri della Chiesa greci, il più famoso dei quali è per esempio San Gregorio Nazianzeno. E se voi entrate in una biblioteca cattolica, vedete come la raccolta di questi documenti siglata PG padri greci o PL padri latini è monumentale, nel senso che sia i greci che i latini hanno scritto una letteratura infinita di apologetica, di spiegazione della dottrina, di storia, eccetera, per illustrare la fede, ma sono, cioè sono sensibilità diverse, ecco perché appunto sono alcuni greci, altri latini, nel senso che appartengono a chiese diverse. La chiesa greco-cattolica è quella porzione delle chiese orientali che nei paesi orientali rientra in comunione con Roma nel XVI secolo, cioè ritorna a casa, cioè ritorna a onorare, a riconoscere il primato di San P di Pietro, di Pietro, del Papa di Pietro Papa, e così rientra in comunione con il Vescovo di Roma, ne riconosce l'autorità, pur mantenendo queste chiese. Mantenendo la loro liturgia bizantina, il loro codice di diritto canonico orientale, la loro spiritualità, insomma, le loro diversità. La Chiesa greco-cattolica ucraina è una delle più importanti fra queste chiese che rientrano in comunione con il Papa di Roma nel XVI secolo. Perché? Perché in Ucraina c'è sempre stata una lunga una tradizione, una presenza cristiana importante, e è importante quella fetta di cristiani, quella parte di cristiani che nel XVI secolo ritorna in comunione con Roma. Circa il 10% di tutti i cristiani ucraini. Abbiamo parlato diverse volte, abbiamo fatto anche delle trasmissioni sull'Ucraina, sulla sua storia, sui suoi problemi. Sappiamo che l'Ucraina ritrova la sua indipendenza nel 1991 con la fine dell'Unione Sovietica e lì cominciano a operare dei governi ucraini che vengono eletti attraverso un sistema elettorale democratico, cioè dove i partiti comunque le figure politiche si costituiscono appunto in partiti, in raggruppamenti, chiedono i voti e sempre nella storia ucraina degli ultimi 30 anni, dal 91 in poi, c'è sempre stata da una parte il grande desiderio di unire l'Ucraina all'Europa, all'Unione Europea, anche addirittura alla NATO, perché soprattutto la parte più occidentale dell'Ucraina, quella che ha come capitale Leopoli, ha sempre avuto una cultura, è sempre stata una civiltà molto legata all'Europa occidentale, per usi, costumi, abitudini, cultura, eccetera. Mentre c'è quella parte più orientale dell'Ucraina, tra cui la Crimea, il Donbass, abitata da una percentuale significativa, chi dice 30, chi dice di più, di russofoni, cioè di cittadini ucraini che però, per tutta una serie di motivi storici, ideologici, guardano più favorevolmente a un legame da parte dell'Ucraina con Mosca piuttosto che con l'Unione Europea. Negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, soprattutto dopo la rivolta del 2014 nella piazza del Maidan, hanno prevalso i partiti, diciamo così, filo occidentali. Cioè quei partiti che preferiscono, che vorrebbero legare l'Ucraina, la sua economia, la sua politica, la sua cultura, prevalentemente a Roma, diciamo così, all'Occidente, piuttosto che alla Russia, di Putin. Quindi potremmo dire a un sistema politico di tipo democratico, basato sulla libertà dell'individuo, ma anche delle comunità, piuttosto che a una forma politica simile a quella forma di dispotismo orientale. C'è anche un bel libro corposo, molto voluminoso, che si chiama appunto Il dispotismo orientale, perché in Oriente, a differenza che in Occidente, è sempre prevalso un sistema politico di tipo autoritario, cioè fondato sull'autorità più che sul consenso della società a una proposta politica avanzata da alcuni partiti, eccetera. Si è venuto così a determinare questo scontro interno all'Ucraina, che però è uno scontro che si ripresenta in tutti i paesi, quasi tutti i paesi che hanno fatto parte dell'Unione Sovietica, molti dei quali tendono ad autonomizzarsi, cioè a diventare indipendenti, autonomi. Pensate alla Polonia, alla Cechia, alla Slovacchia, ma pensate alla Cecenia, alla Georgia, ai paesi baltici, cioè tutti paesi che sono terrorizzati dall'idea che possa rinascere all'interno della Russia una prospettiva di tipo imperiale, questa volta non più basata sull'internazionalismo comunista, ma basata sul nazionalismo, e così questi paesi al confine con la Russia correrebbero il rischio di rientrare nella nuova zona di influenza della Russia, stessa. Quindi, quando noi parliamo del pericolo che viene da est, ne parlavamo tanto durante la Guerra Fredda, quando era un po' il tema dominante della politica internazionale, cioè la contrapposizione fra il mondo occidentale e il mondo comunista. Ma si è ritornato a parlare di questo imperialismo russo dopo il primo decennio seguito alla fine dell'Unione Sovietica, che come ricorderete finisce la notte di Natale del 1991, quando viene ammainata per l'ultima volta la bandiera rossa, la bandiera comunista, nella piazza del Cremlino e non verrà mai più ripristinata. Il periodo di Yeltsin era il capo del presidente durante questo decennio, fu un decennio molto duro perché il passaggio brusco, forse non sufficientemente graduale, da un'economia statalista, da un'economia socialista, senza proprietà privata, senza mezzi senza la libertà, diciamo così, della società, dei corpi intermedi, ma anche proprio la libertà dei singoli e delle famiglie di essere liberi professionisti, di dar vita a piccole strutture, a piccole società, eccetera. Bene, il passaggio brusco a un'economia di mercato da un'economia statalista negli anni 90 produce una grande confusione, una sorta di anarchia e l'economia russa viene fagocitata, viene conquistata dai cosiddetti oligarchi che si arricchiscono in maniera molto eccessiva, diciamo così. E vale un po' il proverbio di tutti i grandi storici politologi, a cominciare da Aristotele, no? La forza di una società sta nella sua classe media, non nel fatto che ci sono alcune famiglie molto ricche e naturalmente tantomeno il fatto che ci siano molte famiglie molto povere. Ma il fatto che si tende ad estendere la classe media, cioè quella classe che è la spina dorsale di un paese, no? Allora, questo decennio yeltsiniano, come viene chiamato, post caduta dell'Unione Sovietica del 91, è un decennio segnato dalla da molta corruzione. E quindi anche da una reazione popolare di grande scontento nei confronti della Russia di Yeltsin, della cosiddetta Russia liberale che guarda all'Occidente, ma che in effetti viene un po' saccheggiata dagli industriali, insomma, da molti industriali occidentali che prediligono. Cioè che entrano, diciamo così, si approfittano della debolezza, prendono tutto quello che possono, restituiscono molto, molto poco. Corruzione, diciamo così, quindi povertà, miseria, e che favorisce la nascita del nuovo dittatore, del nuovo astro nascente. L'ex ufficiale del KGB Vladimir Putin, di stanza in Germania, a Dresda, che vive, subisce questo passaggio e molto intelligentemente, opportunamente dal suo punto di vista, riesce a impadronirsi sostanzialmente, la faccio breve, a impadronirsi del potere e a governare la Russia non più come se fosse una democrazia occidentale, ma sempre di più con il metodo del pugno di ferro che sostanzialmente comporta l'eliminazione, a volte anche fisica, dei suoi oppositori e così l'instaurazione di fatto di un regime apparentemente, ma soltanto apparentemente democratico, perché gli altri partiti che non siano il partito del presidente Putin, vengono di fatto messi nelle condizioni di non nuocere. Uno degli obiettivi di questo nuovo corso legato alla figura di Vladimir Putin è la riconquista del prestigio, del potere internazionale della Russia, che passa anche attraverso la ricostruzione del rapporto di amicizia, di collaborazione, quando addirittura di stretta vicinanza anche geopolitica con parte almeno di quei paesi che avevano fatto parte dell'Unione Sovietica. Fra questi, appunto, l'Ucraina che è un posto molto importante, sia demograficamente, l'Ucraina aveva 90 milioni circa di abitanti, grande territorio, grandi materie prime, grandi ricchezze, era il granaio d'Europa di una volta l'Ucraina. E quindi per la Russia l'Ucraina non è uno staterello, un piccolo staterello, se una cosa di poca importanza, ma sia dal punto di vista simbolico, ma sia anche proprio dal punto di vista effettivo, è una realtà, un alleato estremamente importante. Gli altri alleati della Russia di Putin sono la Bielorussia, non dimentichiamocela, sono la Cina soprattutto, sia nel nome della comune ideologia, non più nazional-comunista, soltanto nazionale e comunista per caso della Cina. La Corea del Nord, grande alleato della Russia e della Cina, che si fronteggia con la Corea del Sud dagli anni 50 in questa guerra civile strisciante tra i due popoli che continuano imperterriti a guardarsi male negli occhi. Per un tempo ormai, cioè, pensate che la fine della guerra di Corea, se non mi ricordo male, è del 1953. Fate voi i conti e vi rendete conto di come le cose sono andate. Allora, per farla breve, si arriva ai nostri giorni. I nostri giorni. La pretesa neoimperiale della Russia diventa sempre più evidente, soprattutto nei confronti dell'Ucraina, che si prende militarmente con la forza la Crimea nel 2014, dà inizio a una sorta di guerra civile strisciante. E conosce una svolta molto importante con l'invasione militare del febbraio del 2022. E qui comincia la guerra sapete che andò bene all'inizio per l'invasione, ma ben presto, nell'arco di meno di 2 mesi, ci fu una controffensiva a cui partecipò non soltanto l'esercito, ma proprio la popolazione ucraina, che scacciò l'esercito invasore sovietico, l'esercito russo sovietico, fino ai suoi confini con il Donbass. Pensate che l'esercito russo era arrivato addirittura a conquistare l'aeroporto di Kiev, ma poi la reazione favorì la riconquista, diciamo così, da parte ucraina, da parte occidentale e il ripiegamento dell'esercito russo. Però poi la guerra si stabilizza, non solo, ma lentamente nell'ultimo anno l'esercito russo, che è molto più grande, è molto più attrezzato, è espressione di uno Stato molto più grande, benché, come vi dicevo prima, l'Ucraina non è piccola, tutt'altro, però è molto piccola, soprattutto come estensione chilometrica rispetto alla Russia. La vera aggressione, diciamo così, che costringe tutto il mondo a fare i conti con questa guerra portata proprio nella pancia dell'Europa, avviene nel febbraio del 2022, quando l'esercito, appunto, russo occupa l'Ucraina, quasi tutta, tranne la parte occidentale che da Kiev va fino a Leopoli, eccetera. E comincia anche così la resistenza di questo popolo. Vi ricordate all'inizio questo popolo che scende in strada per costruire le bombe Molotov, per difendersi, che vuole arruolarsi, che non vuole lasciare solo l'esercito. Molti accompagnano le donne, le mogli, i bambini oltre il confine, o comunque nella parte occidentale se possono, per poi tornare a combattere. Cioè la lotta per la difesa della propria libertà diventa, in pieno XXI secolo, diventa l'elemento scatenante, determinante di questa eroica resistenza, nonostante la sproporzione delle forze. Dicevo della Chiesa greco-cattolica, che ha una parte importante, e ce l'ha soprattutto quest'anno, che è l'anno del Giubileo. Ma ho cercato di fare un po' questo inquadramento generale per capire di che cosa stiamo parlando. Adesso passiamo, dopo un brevissimo stacco che mi permette di fare una cosa, di togliermi qualcosa per il caldo. Dopo riprenderemo subito, finalmente, con le parole del Papa. Cosa dice dunque, come ha salutato il Santo Padre Leone XIV questo pellegrinaggio? Saluto cordialmente tutti voi, cari fedeli della Chiesa greco-cattolica ucraina, giunti alla tomba dell'Apostolo Pietro in occasione dell'anno giubilare. Saluto Sua Beatitudine Shevnuk, Arcivescovo Maggiore di Kiev, i vescovi, i sacerdoti, le consacrate e i consacrati e tutti i fedeli laici. Il vostro pellegrinaggio è segno del desiderio di rinnovare la fede, di rafforzare il legame e la comunione con il vescovo di Roma e di testimoniare la speranza che non delude, perché nasce dall'amore di Cristo che è stato riversato nei nostri cuori dello Spirito Santo. Il Giubileo ci chiama a diventare pellegrini di tale speranza in tutta la nostra vita, nonostante le avversità del momento presente. Il viaggio a Roma, con il passaggio dalle porte sante e le soste presso le tombe degli apostoli e dei martiri, è il simbolo di questo cammino quotidiano proteso verso l'eternità, dove il Signore asciugherà ogni lacrima e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno. Bene, sono parole scontate, ma fino a un certo punto. Ricordiamoci che stiamo parlando a una chiesa greco-cattolica, quindi a una chiesa la cui grande maggioranza, diciamo così, non è in comunione col vescovo di Roma. Qui stiamo parlando di un 10% dei cristiani ortodossi dell'Ucraina, una componente importante. Soprattutto importante in questo momento storico per la guerra, è importante poi nella prospettiva dell'unità, del dialogo ecumenico per ricomporre l'unità. Quindi vedete, questo incontro del Santo Padre con i greco-cattolici ucraini è ricco di tanti significati, di tante sfaccettature. C'è il momento drammatico della guerra subita dagli ucraini, c'è il momento del dialogo per ricomporre l'unità che manca ormai da 1.000 anni. Pensate cosa vuol dire 1.000 anni di separazione. E di separazione anche polemica, insomma, perché è vero che non c'è la stessa vis polemica che c'è con il mondo protestante. Però, se solo pensate a quello che dice il patriarca di Mosca, patriarca Kirill, per sostenere la guerra di aggressione del suo esercito, dell'esercito russo, subito ci vengono i brividi, ci viene il terrore, no? Il vescovo di Mosca, cioè il capo di quella chiesa che benedice le armi, benedice i combattenti, esprime in maniera molto esplicita, diretta, il sostegno all'invasione, con tanto di benedizione, eccetera. Siamo di fronte a un grosso problema. Cioè, non c'è soltanto l'aggressione militare, non c'è soltanto la pretesa politica, ma addirittura c'è la giustificazione religiosa. E voi capite che questo è un problema per gli ortodossi ucraini, che infatti si sono subito in gran parte dissociati da quanto detto dal patriarca Kirill, cioè dal capo della Chiesa ortodossa russa. Ma è un grande problema per i cattolici, i latini, ma anche ancora di più per i greco-cattolici di cui stiamo celebrando il pellegrinaggio che hanno fatto. Anche perché la propaganda religiosa filo russa è veramente molto forte, molto massiccia, molto sentita e naturalmente questo crea dei grandi problemi nella popolazione religiosa ortodossa ucraina. Quindi il Papa, il riconoscimento del primato del Vescovo di Roma, il giubileo. Tutti elementi, però è bello vedere questi 5.000 pellegrini che dall'Ucraina in guerra vanno a Roma per esprimere la propria solidarietà, la propria vicinanza al vescovo di Roma. Insomma. Non è un dato scontato. Molti di voi per arrivare qui siete partiti dalla vostra bella terra, ricca di fede cristiana, fecondata dalla testimonianza evangelica di tanti santi e sante, e irrigata con il sangue di molti martiri, che lungo i secoli, con il dono della propria vita, hanno sigillato la fedeltà dell'Apostolo Pietro e dei suoi successori, hanno la fedeltà all'Apostolo Pietro e ai suoi successori. La fede, carissimi, è un tesoro da condividere. Sembra anche questa una frase banale, ma non è così. Sentiamoci un po' interrogati anche noi. Va bene anche gli ucraini, però gli ucraini in questo momento vivono una situazione drammatica, cioè hanno un esercito nemico che occupa il 20%, il 25% della loro terra. Ma sentiamoci interpellati noi, la fede è un tesoro da condividere. Noi la condividiamo? Cioè, cerchiamo di condividerla ai nostri amici, ai nostri colleghi di lavoro, di scuola, alle persone che incontriamo. E se non le incontriamo, ci sforziamo di cercare di incontrarle. Cioè, siamo consapevoli che nelle nostre città il 90% della popolazione non va in chiesa e che quindi quel 90% è il nostro apostolato. Cioè, noi siamo qui oggi per condividere questa fede di cui stiamo parlando alla larghissima, grande maggioranza di coloro che vivono accanto a noi. Ma noi non ci preoccupiamo più di tanto della loro mancanza di fede. Eppure li incontriamo, li conosciamo, magari siamo amici, magari vivono nel nostro palazzo, addirittura nella nostra stessa famiglia. Che cosa facciamo? Per rivolgere la parola di Dio, per rivolgere Cristo a queste persone che vivono a pochi centimetri da noi, non hanno la fede e magari potrebbero incontrarla soltanto attraverso di noi. Ecco, lasciamoci interrogare da questa domanda. La fede, carissimi, è un tesoro da condividere. Ogni tempo porta con sé difficoltà, fatiche e sfide, ma anche opportunità per crescere nella fiducia e nell'abbandono a Dio. La fede del vostro popolo ora è messa a dura prova. Vabbè, questo potremmo dire, non c'era bisogno che lo dicesse, lo sanno tutti, ma fa sempre bene. È vero che lo sanno tutti, io però temo, così lo dico a voi, temo che la grande maggioranza di noi italiani, di noi occidentali, non sia interessata. Non sia preoccupata di quello che succede in Ucraina, se non di una preoccupazione egoistica, no? Questi potrebbero adesso magari vengono a stare da noi, poi potrebbe estendersi l'invasione, insomma. A mia scienza, spero di sbagliarmi, ma c'è poca preoccupazione. Perché c'è la convinzione che è una cosa che avviene là, insomma, lontano da noi, mille miglia, che c'entriamo noi. Ecco, io temo questo, cioè temo che ci sia proprio scarsa attenzione con il dramma di centinaia di migliaia di morti, l'ultima anche, lo sapete, il problema delle mine anti-uomo. Il problema di una gioventù, sia da una parte che dall'altra, che verrà segnata per sempre da questo odio di questa guerra. Pensate, fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, i figli, i nipoti di quelli che sono stati invasi, aggrediti, ammazzati. Quanti da una parte e dall'altra hanno un parente che è stato ucciso? come farà fatica a cicatrizzarsi questa ferita. Molti di voi, da quando è iniziata la guerra, sicuramente si sono chiesti: Signore, perché tutto questo? Dove sei? Che cosa possiamo fare, dobbiamo fare per salvare le nostre famiglie, le nostre case, la nostra patria? Credere non significa avere già tutte le risposte, ma confidare che Dio è con noi e ci dona la sua gloria, la sua grazia, che egli pronuncerà l'ultima parola e la vita vincerà contro la morte. Grande messaggio di speranza. Le cose vanno male, malissimo, soprattutto in Occidente. Ma andranno meglio. Ma possono andare meglio, dipende un po' anche da noi. Pensate all'importanza straordinaria e enorme della preghiera. La preghiera può veramente cambiare il mondo, non è un modo di dire. Dobbiamo soltanto crederci e pregare, ovviamente. Secondo non il nostro interesse, non il nostro piacere, ma secondo la volontà di Dio, così non sbagliamo mai. Signore, fai tu, ma prendi la mia preghiera per trasformare, per incendiare il mondo. La Vergine Maria, tanto cara al popolo ucraino, che con il suo umile e coraggioso sì, ha aperto la porta alla redenzione del mondo, ci assicura che anche il nostro sì, semplice e sincero, può diventare strumento nelle mani di Dio per realizzare qualcosa di grande. Confermati nella fede del successore di Pietro, vi esorto a condividerla con i vostri cari, con i vostri connazionali e con tutti coloro che il Signore vi farà incontrare. Dire sì oggi può permettere di aprire nuovi orizzonti di fede, di speranza e di pace, soprattutto a tutti quanti sono nel dolore. Sorelle e fratelli, accogliendovi qui, desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata ucraina, ai bambini, ai giovani, agli anziani, in modo particolare alle famiglie che piangono i propri cari. Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata, prigionieri che peraltro sono stati scambiati in numero significativo nelle ultime settimane. Affido al Signore le vostre intenzioni, le vostre fatiche e tragedie quotidiane e soprattutto i desideri di pace e di serenità. Vi incoraggio a camminare insieme, pastori e fedeli, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, nostra salvezza. Vi guidi e vi custodisca la Vergine Maria, che proprio per la sua unione alla passione del Figlio è madre della speranza. Bene, questo era il testo di Leone XIV, rivolto alla Chiesa greco-cattolica ucraina. Adesso possiamo passare alle vostre domande. Pronto? Pronto?
Pronto, buonasera, mi chiamo Giovanni, chiamo da Verona, grazie intanto al Signore per sempre per la sua chiarezza, per la sua completezza di esposizione. Più che una
Sì.
domanda, proponevo una riflessione, lei ha parlato di poca attenzione nei confronti della guerra. Io purtroppo vorrei sottolineare, sempre ripeto, con estrema umiltà, non per accusare nessuno, più che attenzione. Io colgo a Verona una sorta di indifferenza, indifferenza perché magari alla realtà che magari viene chiesto, apriamo le chiese e uniamoci in preghiera, una preghiera concreta, non una preghiera aleatoria, finta. Diciamo dei rosari, mi viene risposto, ma il rosario diciamo in maggio quando è il mese della Madonna, o oppure piuttosto che fare una via crucis in arena facciamo una via crucis cittadina tra le vie della città, affinché siamo simbolo, siamo segno, quella chiesa in uscita che chiamava Papa Francesco, e mi ha risposto: ah, ma in arena si fa la via crucis per i giovani. Sono risposte che lasciano un po' l'amaro in bocca e che però fanno anche trasparire appunto quella parola che io ho detto poco fa, cioè una sorta di indifferenza. Come dice Maria, come lei ha ribadito, la preghiera può fermare le guerre, ma se questa preghiera è fatta solo di facciamo quel compitino e poi basta perché il troppo storpia, è una preghiera che forse lascia il tempo che trova. Ascolto per, è una provocazione, sì. Ripeto, con rispetto, non per accusare nessuno. Ascolto per radio, grazie.
Ma io concordo abbastanza con quello che dice lei, nel senso che io non vedo un grande impegno per il popolo ucraino, per la sofferenza che sta patendo. Certo, il governo ucraino è stato sostenuto con le armi, con le armi di difesa dall'aggressione russa. E d'altra parte, vuol dire, un popolo che è stato invaso perché voleva legarsi all'Occidente, sarebbe una tragedia, una beffa che poi l'Occidente, i paesi occidentali non lo aiutasse. Però al di là di questo e di tante manifestazioni di genere, però non c'è poi stata una grande mobilitazione popolare a sostegno. E dico anche da parte nostra, anche da parte della Chiesa. Cioè, perché non c'è una messa per la libertà dell'Ucraina, non so, tutte le domeniche, una volta al mese, che tra l'altro attirerebbe anche i tanti ucraini che sono da noi. Perché non se ne parla quasi mai? Cioè, entrando dentro nel merito, perché è vero, dobbiamo pregare per la pace, ma cosa significa pregare per la pace concretamente nella situazione ucraina, se non pregare perché chi ha iniziato la guerra la finisca? E queste cose poi bisogna dirle, se no la gente non capisce. C'è un aggressore e un aggredito. Vogliamo pregare la pace, benissimo, ma stiamo attenti al pacifismo. Il pacifismo non è la pace. Il pacifismo, e purtroppo c'è anche all'interno del mondo cattolico, è un'ideologia di sudditanza nei confronti del più violento e del più forte, nel caso specifico della Russia di Putin, come il pacifismo era al servizio di Mosca, cioè dell'internazionale comunista che cercò negli anni 30, 40, 50 di smantellare la resistenza anticomunista dell'Occidente in nome del pacifismo. Ma la pace non è la vittoria del più forte. La pace, come dice Sant'Agostino, è la tranquillità nell'ordine, nella giustizia, nella verità. Diciamola con prudenza, diciamola però la verità, se no la gente non capisce. Ecco, questo mi sembra. E poi, ma perché non un rosario tutti i giorni per l'Ucraina? Cioè, quali sono le controindicazioni? Ecco, mi sembra che non ci sia un'attenzione adeguata alla sofferenza, al dolore che sta attraversando questo popolo. C'era un'altra domanda?
Sì, salve, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Forse
da dove chiama, scusi?
Da Lecce.
Ah, benissimo.
Forse c'è differenza, almeno io sento molti commenti in questo senso, e riguardano anche il fatto che quando l'Ucraina ha invaso la Crimea non c'è stata altrettanta preoccupazione
da Russia, parte scusi. La Russia ha invaso la Crimea nel 2014.
Nel 2014, scusi. Però ecco, in quel caso c'è stata una guerra civile che non teneva conto degli interessi dei russofili, e quindi l'autodeterminazione di questi popoli non è stata fonte di preoccupazione, così come anche il comportamento è stato criticato, il comportamento degli ucraini nei confronti dei russi che si trovavano nel Donbass, eccetera. Per cui alla fine probabilmente le persone ritengono che questa sia una diatriba tra di loro, cioè tra ucraini e russi, e che poi alla fine non ci riguarda. E io mi chiedevo se questo possa essere questo il motivo di questa indifferenza.
Ma sicuramente c'è questa componente, però inquadriamo il fenomeno, cioè l'Ucraina vuole legarsi all'Occidente, la Russia vuole che l'Ucraina non si leghi all'Occidente. Allora, noi sappiamo che l'Occidente è messo come è messo, cioè le classi dirigenti dell'Occidente, soprattutto le classi politiche, penso in modo particolare alla Francia di Macron, sono quanto di più preoccupante per un cristiano. Nessuno di noi può avere simpatia per un sistema, un regime come quello francese che introduce nella Costituzione il diritto d'aborto. Però questo non deve essere un motivo per dire ma allora gli ucraini vogliono allearsi a questi. No, gli ucraini, i governi ucraini vogliono trovare nell'Occidente qualcuno che li aiuti a difendersi da una possibile aggressione ulteriore da parte della Russia, che è lo stesso che vogliono i polacchi, che vorrebbero i georgiani, che vorrebbe l'opposizione, purtroppo non il governo della Bielorussia. Poi che chi trovano? Trovano classi dirigenti spesso discutibili, ma non è che allora noi, siccome le classi dirigenti occidentali sono con queste caratteristiche, allora non ne aiutiamo più gli ucraini, anzi dobbiamo aiutarli doppiamente, e mentre li aiutiamo dobbiamo aiutarli a ricordare la loro storia, la loro identità, la loro fede, a metterli in guardia rispetto al laicismo, al secolarismo, a tutte le ideologie che hanno distrutto, hanno reso ammalato l'Occidente, perché non ammali anche loro. Capite? È questo che a me stupisce, perché non c'è, per esempio, nel mondo cattolico, che è un mondo minoritario, non è che noi possiamo pensare di risolvere i problemi, ma quel 10% che va a messa la domenica, perché non si sente interpellato a pregare? Io non dico a fare cose, a pregare per l'Ucraina, per la libertà dell'Ucraina, per l'identità dell'Ucraina, per i confratelli nella fede cattolica della Chiesa greco-cattolica ucraina. Ecco, io credo che questo dovrebbe avvenire, potrebbe avvenire. Non comporterebbe grandi sforzi, grandi sacrifici, eccetera. Ma ciò nonostante non viene ancora fatto. Non viene fatto, spero che verrà fatto, ma sicuramente non sta avvenendo come sarebbe giusto che avvenisse. Il mio tempo è scaduto, vi auguro una buona serata, una buona settimana. Arrivederci alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.